strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. In apertura, le notizie della settimana. Partiamo subito da un importante memo. Da martedì 15 ottobre, quindi da questa settimana, è possibile effettuare il passaggio dagli pneumatici estivi a quelli invernali. Un cambio gomme essenziale per assicurare la sicurezza del veicolo che diventerà obbligatorio invece a partire dal 15 novembre. Assogomma, l'associazione dei produttori di pneumatici e gomma, ricorda che il cambio fai da te è vietato per legge. Il montaggio e lo smontaggio degli pneumatici deve essere infatti effettuato da personale qualificato. Nel frattempo è possibile saperne di più su come riconoscere una gomma invernale, sulle normative di riferimento e sulle strade soggette a obblighi particolari sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it. E torniamo a uno dei nostri argomenti principali, il mercato. Se, come abbiamo ribadito già in diverse trasmissioni, il mercato dell'auto nuova è in flessione, quello dell'auto usata gode di buona salute. A confermarlo è il bollettino ACI relativo al mese di settembre. Durante lo scorso mese i passaggi di proprietà al netto delle mini volture hanno registrato una crescita di quasi il 7% rispetto a settembre 2023 e per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute ben 228 usate, oltre il doppio. Per quanto riguarda le motorizzazioni c'è poco spazio per i grandi cambiamenti, le alimentazioni tradizionali occupano infatti stabilmente la vetta della classifica e la quota delle elettriche usate si ferma ad un esiguo 0,8%. Mentre c'è chi guarda le auto di qualche anno fa, c'è anche chi guarda un presente a un futuro che fino a qualche tempo fa sembrava fantascienza. Se ne parlava da mesi, ma nei giorni scorsi finalmente Tesla ha presentato i suoi robotaxi, i taxi senza conducente. Elon Musk si è presentato a Los Angeles a bordo di un prototipo promettendo l'inizio della produzione a partire dal 2026. Un lancio spettacolare che però non sembra aver convinto i mercati. La presentazione della Cybercar è stata definita un bellissimo show, ma sono mancati molti dettagli, tra cui quelli finanziari. Staremo a vedere. Non mancano presentazioni scenografiche con annessi dettagli invece al Salone dell'Auto di Parigi, in scena dal 14 al 20 ottobre. Già da qualche giorno la capitale francese si è trasformata in un vero e proprio centro nevralgico del mondo dell'auto, con lanci di nuovi modelli e momenti di confronto. I dettagli nella nostra scheda.
È tornato, sopravvivendo alla crisi dei saloni generata dal Covid, il Salone dell'Auto di Parigi, in scena fino al 20 ottobre. Sono molti i brand che hanno scelto di aderire alla kermesse, sfruttando il palcoscenico per presentare a pubblico e appassionati i loro ultimi prodotti. È il caso, tra gli altri, di Alfa Romeo, Citroën, Peugeot, ma anche di Renault. Riflettori puntati sulla nuova e attesa Renault 4, ma anche sulla versione rinnovata di Renault Twingo, oltre che sul Bigster di Dacia, sorella maggiore del SUV Duster. Audi porta in scena la declinazione sportback della nuova Q6 e-tron, mentre Volkswagen mostra il nuovo Tyron, il SUV con 7 posti che subentra al Taiwan All Space. Unico marchio automobilistico italiano a Parigi, Alfa Romeo, che mostra al salone la 33 stradale e la Junior Ibrida al suo debutto internazionale, ma anche il Model Year 2025 dell'Alfa Romeo Tonale, versione rinnovata del suo SUV compatto.
Grande assente al Salone di Parigi Fiat, che però sarà protagonista di un altro evento. Il marchio italiano infatti è sul tappeto rosso nella Festa del Cinema di Roma, in scena fino al 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Durante la festa Fiat esporrà, in un bel connubio tra cinema e automotive, alcuni dei suoi veicoli più rappresentativi, tra cui la Topolino, la Grande Panda, la Fiat 600 nella versione elettrica e ibrida. E cambiamo argomento. La Cina è ormai da qualche anno un argomento centrale nel dibattito sull'automotive. Le istituzioni europee hanno anche condotto un'indagine antidumping sul dragone che ha portato all'imposizione di dazi molto alti sulle importazioni di auto elettriche cinesi. Ne abbiamo parlato a lungo nelle scorse settimane, ma è un argomento complesso che merita quindi un approfondimento che stasera facciamo in compagnia di Giuliano Noci, professore di strategy e marketing presso il Politecnico di Milano, ma soprattutto prorettore del polo territoriale cinese. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, lei è un profondo conoscitore di questa realtà, realtà che segue da tempi non sospetti, quando ancora la Cina non era quel gigante dell'automotive che è oggi. Nei giorni scorsi gli stati membri dell'Europa, pur dividendosi, non sono riusciti a cambiare la posizione della Commissione UE, che ha deciso per i dazi sulle auto cinesi. Qual è attualmente la situazione e qual è l'impatto sul mercato di questa scelta?
Beh, l'impatto sul mercato è importante e lo stiamo vedendo dai dati che le case automobilistiche tedesche e americane presentano, nel senso che siamo nel pieno di un tit for tat. La fronte del protezionismo europeo legato alle politiche di dumping cinesi si stanno progressivamente chiudendo le maglie del mercato cinese. Tra l'altro è stato annunciato recentemente, non a caso, un'intenzione del Partito Comunista di mettere tariffe sulle automobili di lusso che provengono dall'Occidente. Quindi noi abbiamo un quadro in cui ci sono solo sconfitti. I consumatori occidentali che con dazi sono costretti a pagare di più le automobili. Imprese automobilistiche occidentali che hanno, come dire, prendono un po' di ossigeno con i dazi, non stanno investendo per cambiare. Cinesi che devono aggirare questi dazi. Quindi la partita è effettivamente molto complessa. Direi che un dato emerge in modo cristallino. Per le imprese occidentali il più grande mercato al mondo, che è quello cinese, diventa sempre di più difficile accesso.
Certo, anche perché, come ricordava lei, la risposta di Pechino ovviamente è stata una ulteriore chiusura nei confronti dei prodotti occidentali.
Sì, è una chiusura che direi, da un lato, di chiusura di natura tarifaria e quant'altro, ma c'è un secondo elemento altrettanto rilevante, che i prodotti, le automobili cinesi sono ormai più interessanti delle automobili occidentali agli occhi delle famiglie e degli individui cinesi. Sono più avanzate. Io torno da un viaggio a Pechino, a Shanghai, e ti sembra di andare 20 anni avanti oggettivamente.
Quindi il mercato cinese in questo momento è dominato dalle auto cinesi ed è in qualche modo dominato anche dalla nuova trazione elettrica.
Sì, noi abbiamo che più del 50% delle immatricolazioni sono elettriche in Cina. Quello che è cambiato negli ultimi anni però non è solo la trazione di queste automobili, ma è appunto anche l'origine. Se i cinesi fino a 10 anni fa compravano essenzialmente automobili occidentali, reputando quelle cinesi come non all'avanguardia, la situazione si è invertita, e si è invertita perché i cinesi hanno deciso che sull'endotermico non erano più competitivi, hanno collocato i loro investimenti sulla trazione elettrica, ma soprattutto hanno cominciato a concepire le automobili non più come un oggetto meccanico, ma come un oggetto informatico.
Lei lo ha già praticamente detto prima, questi dazi non riusciranno a compensare il gap di competitività che abbiamo accumulato con la Cina, ma allora quale dovrebbe essere la posizione dell'Europa, dell'Italia su queste tematiche?
Io credo che a livello europeo sia indispensabile che si varino misure politiche industriali come Europa a sostegno di un cambio culturale. Il sistema dell'automobilistico europeo è ancora una legacy ancora di natura meccanica. Non a caso i grandi gruppi tedeschi hanno sbagliato non pochi investimenti nei sistemi operativi dell'auto. Quindi deve essere portata avanti una transizione e devono essere incentivati investimenti che stimolino questo cambiamento. Il protezionismo è l'ultima delle cose che servono, perché come dicevamo prima non aiuta nessuno.
E noi continueremo a seguire con grande attenzione lo sviluppo di questo tema. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Giuliano Noci, professore di Strategy and Marketing presso il Politecnico di Milano, prorettore del polo territoriale cinese. Abbiamo parlato di auto elettriche. Beh, c'è un produttore europeo, Renault, che ha puntato molto sull'elettrico. Proprio in queste ore è in corso di svolgimento a Parigi il Salone dell'Auto, dove saranno presentate, anzi sono presentate, diverse novità elettriche di questo gruppo. E allora delle novità di Renault parleremo nel prossimo spazio dedicato al mondo dell'auto, tra pochi secondi, in compagnia di Raffaele Fusilli, CEO di Renault Italia. Restate con noi.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra.
Ma con gli occhi al cielo.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato, come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento spazio, questo che oggi dedichiamo a Renault proprio nella settimana del Salone dell'Auto di Parigi, settimana dove Renault presenterà una serie di novità, tra cui anche la Renault 4, ma ne parleremo tra poco. Dicevo, proprio nel corso di questa settimana vogliamo, in compagnia di Raffaele Fusilli, CEO di Renault Italia, fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese. Buonasera Fusilli e grazie per essere qui con noi.
Buonasera a voi, grazie a tutti.
Allora, gli ultimi mesi dell'anno sono sempre un primo importante bilancio di quello che è successo in questo anno che sta per terminare. Come sta andando questo 2024 per Renault Italia?
Direi molto bene, perché il mercato cresce soltanto del 3%, noi cresciamo a doppia cifra, 16%, aumentiamo la nostra quota, abbiamo una gamma ormai assolutamente completa, entro la fine dell'anno arriverà anche la versione ad alte prestazioni della Rafale, quindi un plug-in 4x4 da 300 cavalli, la Symbios, la 5, insomma la nostra tecnologia e-tech, quindi green, ci posiziona al secondo posto in Italia come vetture green, quindi ecologiche, come vetture che non inquinano, direi molto molto bene.
Veniamo al tema del momento, è inutile nasconderci, il tema del momento è quello dell'elettrico, visto che c'è un ampio dibattito in questo momento in Europa, un dibattito tra l'altro alimentato dallo stesso CEO di Renault, Demeo, che facendo riferimento ai dati di vendita molto lontani dalle aspettative ha chiesto, come dire, un interesse europeo su questo fronte. Ma quale strategia seguirà Renault per fronteggiare questa situazione, questa impasse?
Ma l'impasse è importante nonostante il fatto che a livello europeo, l'hai citato Massimo, i gruppi, le case automobilistiche hanno investito oltre 250 miliardi di euro nella transizione tecnologica e da qui al 26 usciranno addirittura 86 nuovi modelli elettrici. È chiaro che questo è un cambiamento epocale, perché non riguarda soltanto la tecnologia, riguarda l'intera catena del valore, l'intero habitat di una vettura elettrica, quindi le infrastrutture, le nuove abitudini dei consumatori, quindi il costo dell'energia, e serve una risposta che sia complessiva. Cioè, se vogliamo rivitalizzare, se vogliamo dar vita a questo mercato, dobbiamo lavorare su tutti gli assi. Ci sono certamente la crescita delle infrastrutture, pensiamo che in Europa, se vogliamo essere compatibili alle regole al 2030, dovremmo moltiplicare per 7 la diffusione delle ricariche settimanali, cioè dovremmo arrivare a 14.000 punti di ricarica a settimana contro i 2.000 attuali. Poi i veicoli devono essere più accessibili economicamente, certamente c'è un pezzo di lavoro che dobbiamo fare noi case automobilistiche, perché in questo momento il veicolo elettrico costa il 50% mediamente in più rispetto alla media. Noi Renault che facciamo? Noi Renault ci siamo impegnati ad abbattere i nostri tempi di sviluppo delle auto elettriche per ridurre del 40% il costo entro i prossimi 2 anni. Stiamo quindi lavorando in modo coerente su questo, non riusciamo e non possiamo farlo completamente da soli, c'è bisogno di una risposta, come dire, di sistema che coinvolge naturalmente anche i governi, anche i supporti necessari.
Chiaro. Ritorniamo in Italia su questo fronte, qual è stato l'impatto delle vetture elettriche sulle vostre performance del 2024?
Ma l'impatto è stato sicuramente interessante, siamo allineati al peso del mercato per quanto riguarda il mix dell'elettrico, comunque siamo il terzo brand in Italia come vendite di elettrico complessivi, è chiaro che mancano i fondamentali che non consentono al mercato di decollare e i fondamentali sono fondamentalmente 3. Quindi il primo, una pianificazione dei supporti economici che sia strutturale, che non sia a singhiozzo, certamente indispensabile. Il secondo, una capacità delle infrastrutture di evolversi rapidamente, ma non solo di evolversi rapidamente, perché è inutile avere tante infrastrutture in Italia, perché stanno crescendo effettivamente, quando magari il 30% di queste infrastrutture sono inagibili, perché non funzionanti. Terzo asse, indispensabile che le tariffe energetiche comincino ad avere un valore tale da rendere percepibile al cliente la differenza tra il costo di gestione di una vettura termica e il costo di una gestione di una vettura elettrica, perché risparmi su quella che era la benzina fino a ieri, e questo ancora non sta accadendo.
Tra le altre cose, con un costo dei prodotti petroliferi che purtroppo tende al rialzo dopo i ribassi di questi ultimi mesi, questo potrebbe essere un tema caro agli italiani e soprattutto alle tasche degli italiani, quello del costo dell'energia, e tra l'altro se ne è parlato, lo ricordavamo in qualche trasmissione precedente, proprio nell'ambito di un incontro organizzato da Motusì qualche settimana fa a Roma. Ma ritorniamo a parlare di Renault, c'è tanta attesa per un modello che si chiama Rafale, di che auto si tratta?
Ma Rafale è proprio l'avanguardia della nostra marca in termini di immagine, in termini di tecnologia. Entriamo in maniera autorevole nel segmento D, è il modello di punta, è bella da un punto di vista di design, è ipertecnologica perché oltre alla versione ibrida che già abbiamo, presenteremo a breve la versione 4x4 300 cavalli plug-in. Ed è anche figlia di una grande storia, perché Rafale è un nome che evoca un po' un campione tecnologico dell'aviazione agli inizi del Novecento e di conseguenza anche un valore simbolico, no? L'iconicità, i valori sono ancora importanti, no? Nel nostro mondo. Finisco dicendo che è una vettura sostanzialmente elettrica che ogni tanto va anche con un motore termico, perché l'80% del tempo di utilizzo in città è completamente elettrico.
E proprio all'interno delle nostre trasmissioni, in particolare di Smart Car, nelle prossime settimane potrete ascoltare la prova su strada di quest'auto. Non di solo Rafale vivrà sicuramente Renault, tanti lanci previsti, tra le altre cose in questo momento al Salone di Parigi viene presentata un'icona di Renault, ne abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, la Renault 4, questa volta in versione elettrica, allora ascoltiamo questa scheda.
Nel 1961 era arrivata come una piccola rivoluzione. Era la prima Renault per famiglie, con un motore montato anteriormente e con il pianale piatto. Nel tempo è diventata una vera e propria icona del brand, con 8 milioni di esemplari venduti, e ora è pronta a debuttare in versione elettrica. Renault 4 E-Tech Electric. In arrivo sulle strade europee nel 2025, la nuova Renault 4 si propone come un'auto agile e confortevole. Le prime immagini ufficiali rivelano il design sia degli esterni, pratici e allo stesso tempo rifiniti, sia della calandra, che ha un bordo luminoso in richiamo agli anni 60. Ritornano anche sul posteriore i tipici finestrini trapezoidali posizionati sopra le ruote posteriori, come prolungamento delle superfici vetrate laterali e la forma del tetto che ricorda la silhouette originale. Sarà presto possibile ordinare Renault 4 E-Tech Electric presso la rete dei concessionari del marchio.
E rientriamo in studio, siamo sempre in compagnia di Raffaele Fusilli, CEO di Renault Italia. Ovviamente la Renault 4 non la vedremo subito sulle strade italiane, la nuova Renault 4 elettrica, ma ci sono tanti altri modelli che vedremo nei prossimi mesi.
Sì, certo, chiaramente la Renault arriverà a metà del prossimo anno, vedremo molto rapidamente, a brevissimo, entro un mese, la Renault 5, quindi quella che è stata l'antesignana di questo recupero delle grandi icone della storia di Renault. Quindi è stata già presentata, la vedremo sulle strade, è una vettura ipericonica, iper pop, iperdivertente, iper anticonformista, by the way elettrica, quindi a tutti quei fondamentali che sostanzialmente ci differenziano da offerte che arrivano da Oriente, perché potranno essere competitive sulla tecnologia, sul prezzo, sui costi, ma compriamo ancora le vetture perché siamo innamorati della loro bellezza, siamo innamorati della loro storia, siamo innamorati anche dei loro valori e del passato che rappresentano. E icone come la Renault 5 o la Renault 4 parlano esattamente questo genere di linguaggio al nostro pubblico, ai nostri clienti.
Insomma, tante novità che vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi: Rafale, Renault 5 e più in là anche Renault 4, novità che faranno la gioia di un pubblico anche un po' âgé come noi, Raffaele, che quindi ha vissuto magari l'endotermico di quei modelli, parla della Renault 4 e della Renault 5, e che si ritroveranno in particolare nella Renault 5, questa è una chicca che vi svelo, nella Renault 5 si ritroveranno un cruscotto che ricorda in maniera clamorosa appunto quello della Renault 5 endotermica di 20 anni fa. E noi seguiremo ovviamente ancora questi lanci. Intanto salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Raffaele Fusilli, CEO di Renault Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto, in onda alle 20:50. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.